Soia tutti.
All your base are blown to us.
No. Metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Ti ripari che te? Vuoi ripararti che te?
Ioni.
Ciao amici,
ciao,
buon eccoci. Sabato, buon sabato, buon weekend dalla pazza combriccola di Hi-Tech. Io sono Giorgia, poi abbiamo
Nicolò,
Emilio, Giovanni, regia, la nostra grande certezza. E direi che adesso cominciamo invece con una cosa che ha reso incerta e in
il
panico tanta
mondo.
Gente.
Sì. No, ma ha reso incerto il destino del mondo addirittura.
Addirittura.
Perché oggi This is Wattech ci porta direttamente nel mondo dei videogiochi mainstream, dove qualche settimana fa è successa una cosa veramente che ha del
destabilizzato molte persone.
È già sicuramente uno degli eventi memorabili del 2019. Il Time sta prendendo questo ente di cui stiamo parlando come in considerazione come persona dell'anno. Vi parliamo del buco nero di Fortnite. Perché dovete sapere, facciamo un passo indietro intanto, perché non è così facile da comprendere la gravità dell'evento. Tutti noi ormai abbiamo incontrato un bambino per strada che in qualche modo ci ha flexato con la Fortnite Dance.
È un virus, sono ovunque,
Fortnite,
ci circondano.
Fortnite infatti è uno dei fenomeni pop, stando sul serio, che in qualche modo è diventato veramente
virale,
un successo,
sì, ovunque.
E virale negli ultimi anni, ed è questo sparatutto survival di casa Epic Games che è nato nel 2017, quindi anche abbastanza recentemente, ma che ha avuto un casino di diffusione anche grazie alla community che in qualche modo l'ha
fatto conoscere,
esatto,
e crescere.
Questa comunità di appassionati conta al suo interno soprattutto adolescenti under 16, quelli col baffo da foca incolto.
Sì, quel periodo della vita
quadrati.
In cui sei bruttissimo,
esatto.
tutti.
A parte questi stereotipi di basso livello, veramente basso livello, Fortnite diventa veramente uno dei videogiochi online più amati. Come funziona? Ci sono tre modalità di gioco. Una è salva al mondo, dove si tratta di in qualche modo difendere gli ultimi sopravvissuti in un'ambientazione post-apocalittica. Poi c'è la modalità creativa che fai praticamente quello che vuoi.
Cioè,
molto
fantasia.
Libero, è adatto a me, libero sfogo di creare mappe e personaggi a proprio piacimento. E poi c'è l'ultima, la più diffusa, che è la modalità Battle Royale, che è in qualche modo una specie di Royal Rumble, citando fonti autorevoli, dove ci sono 100 giocatori e sono sfidati, praticamente devono giocare ai Glander, cioè ne resterà
soltanto
uno. E devono spararsi con armi creative, e una delle cose che più ha reso questo gioco conosciuto è la Fortnite Dance, che sono queste danze che gli avatar fanno alla fine dei...
Sì, questi balletti
esatto.
Un po' snodati.
Peraltro è diventato, piccola parentesi, Old Wild Web, che è diventato un meme virale perché praticamente questa Dance Challenge ha investito un sacco di meme, di
sì,
video.
Sì, sì, è diventata veramente un fenomeno di massa.
Comunque, bando alle ciance, la scorsa settimana tutti i gamer sono andati nel pallone, perché di fatto era previsto un evento noto come The End, in cui ci si aspettava un qualche fine della decima stagione. Ogni stagione dura in genere una decina di settimane. Il fatto è che dopo... verso la fine, quando doveva iniziare questa ultima stagione, un missile è arrivato dal cielo nel gameplay, proprio ci sono un sacco di gameplay di questa cosa, potete trovarli online tranquillamente, e ha creato una specie di buco nero.
E quindi panico
assoluto,
e paura.
Perché l'avatar si è ritrovato sbalzato nello spazio a vedere il videogioco che scompariva, e per qualche giorno rimaneva solo il buco nero.
Tra l'altro c'è stato silenzio anche sui social,
sì, sì, sì.
Cioè loro
hanno cancellato
tutto.
Qualsiasi post su Instagram, su Twitter, e rimaneva solo il buco nero, questa entità che spaventava la community, tant'è che ci sono video che testimoniano che di gente che spaccava il computer, che
gente
spaccava,
che impazzita, in preda
denunce varie. Di fatto però tutto è bene, qualche finisce bene, perché questo astuto così
mossa
di marketing.
Digital
marketing era in realtà un lancio per una stagione 2, ma completamente 2, perché in qualche modo hanno voluto azzerare e ricominciare
ripartire da zero.
Quindi per gli amanti della Fortnite Dance non temete, potete continuare a farla anche dopo il buco nero.
Tra questi amanti tra l'altro mi sa che c'è Emilio, che infatti vuole dirci qualcosa. Sentiamo il nostro Emilio cosa ha da dire.
Il risultato di tutto ciò è che non ho abbastanza gradi di libertà per fare la Fortnite Dance. Maledizioni a chi mi ha costruito.
C'è il dentino avvelenato,
è vero.
La Fortnite Dance è importante. Come è importante il pezzo che ci ascoltiamo, e come cose che ci cantano mancarsi.
Ho detto torno presto, come?
ogni volta che poi faccio le quattro, yeah. E strozzo una corona col limone. Se no poi ti racconta ciò che ho fatto. Tipo la copertina quella nera. La luna è bianca e tu mi fai da prisma. Colorami una vita più leggera. Se giro il bomber sembro un Hare Krishna. Partiti da lontano senza niente. Ma in questo mondo sai bisogna farseli. Però che è troppo grano attorno. Probabilmente uno spaventapasseri. Dammi dell'ossigeno, fammi sentire in bilico. Fammi pensare che questa giornata non sia grigia. Come quando trovi la sabbia dell'anno prima in fondo alla valigia. Ma ci pensi mai a noi due, agli sbagli, a chi ci ha preso in giro, agli spazi d'umore che ci causano drammi. Che schifo avere vent'anni, però quanto è bello avere paura. La strada è solo una riga di matita che truca gli occhi alla pianura. Percorrerla tutta per andare lontano e fammi fare i soldi come rapper che poi dividiamo.
Con la nebbia i lampioni disegnano liane di luce in una giungla di cemento. Ci hanno dato tutto, ci hanno tolto tutto, poi ci hanno detto lascia un commento. Ci hanno detto vivere è una corsa, quindi corri, lo capirai solo al traguardo. Ci hanno dato un cuore in mezzo alle gambe, ma senza le istruzioni per usarlo. Ci hanno dato il piombo, ci hanno dato il fango, ci hanno chiesto quando diventate grandi. E nonostante tutto abbiamo ancora gli occhi rossi, come quelli dei conigli bianchi. Ci hanno detto niente dura per sempre, tranne la musica quella rimane. Ma per fortuna io ho incontrato te, che mi ricordi casa come le campane.
Ma ci pensi mai? A noi due, agli sbagli, a chi ci ha preso in giro, agli spazi d'umore che ci causano drammi.
E questi erano i Comacose con Mancarsi.
Se vi eravamo mancati in tema.
Esatto, proprio in tema. Ma adesso bando alle ciance, perché arriva la vera storia con C'era un Volt.
Amica c'è me, nel mio cuore, di fiare Navarra. Da Navarra.
Noi ringraziamo sempre Emilio, sì, che sì, ci delizia, sì, con la sua
intonato,
ugola.
Sempre,
sì,
intonato.
Sì, sempre intonato, sempre intonato. Comunque, amici, questa è una puntata di C'era una volta che io definirei così ricorsiva, perché vi parliamo della storia di qualcosa senza la quale risalire a questa stessa storia sarebbe stato, non dico impossibile, però sicuramente complesso.
Aia.
So che non ci avete capito niente.
Gli attorno alle teste degli ascoltatori.
Sì, sì, so già che vi ho mandato il cervello in pappa, però adesso capiamo meglio. Perché appunto si sa, comunque esistono ancora quelle belle enciclopedie pesantone che avete lì sul comò, con cui facevate le ricerchine alle medie, però ad oggi le nostre ricerche le affidiamo sempre a lui. Al nostro Google, il motore di ricerca più famoso su cui cercare sia Google. Le cose utili, Google, sia le cose utili, che invece quelle domande proprio esistenziali che vi turbano fino alle 3 di notte, tipo fino a che punto i pelati si lavano la faccia.
Fatto,
voi
fatto,
lo chiedete sempre a Google. Sì, sì, noi, questa è una storia vera. Però siccome noi vogliamo essere sempre comunque nonne friendly, partiamo dalle basi e quindi vi spieghiamo un po' che cos'è un motore di ricerca, e lo facciamo, indovinate un po', facendo una ricerca su Google. Quindi è qui la ricorsiva della punta.
Google su Google.
Sì, 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 Google. Come c'era una roba tipo dei depilso, dei che era tipo cerco Google su Google.
Vabbè, buco nero.
Stiamo divagando. Comunque, appunto, cos'è un motore di ricerca? È sostanzialmente un sistema che analizza un insieme di dati e restituisce poi un elenco, tutto un indice dei contenuti che ci sono sul web, classificandoli in modo automatico in base, diciamo, a delle formule statistico-matematiche. E infatti la grande novità che Google ha introdotto e che l'ha portato poi a essere il motore di ricerca più famoso e più utilizzato è proprio il fatto di basarsi su un modello matematico, per cui una pagina è tanto più visibile quanto più viene linkata da altre pagine online. Però adesso diciamo appunto facciamo un po' tutta la storia, partiamo dalle basi. Innanzitutto diciamo che il motore di ricerca dovrebbe essere chiamato Google Search, per distinguerlo diciamo da quella che è l'omonima azienda, la compagnia, che include un sacco di altri servizi online, tra cui non lo so, il sistema operativo Android, YouTube, tutte le mappe, quindi Google Maps, Play Store, Gmail, insomma un sacco di roba. E il sistema invece, il motore di ricerca, nasce il 27 settembre del 98, qualche settimana dopo l'azienda, ed è l'opera di due studenti, all'epoca all'università di Stanford, che si chiamano Larry Page e Sergey Brin. E loro hanno appunto quest'idea, come abbiamo detto, di creare un motore di ricerca che si basi sull'analisi matematica delle relazioni fra i siti web, e quindi avviano nel gennaio del 96 questo progetto che si chiama BackRub, che è il primo, potremmo dire, il primo embrione appunto di Google. Però parliamo di una storia molto americana, quindi appunto parliamo di aziende esatto, di aziende che nascono in garage, quindi loro sono alla ricerca diciamo di fondi, perché l'università di Stanford comunque non li sovvenziona abbastanza, e quindi iniziano a esplorare un po' le stanze del campus nella speranza di trovare dei computer da poter prendere in prestito per costruire il primo data center, per costruire diciamo una rete. E quindi mentre Larry si occupa un po' delle robe più tecnologiche e informatiche, intanto Sergey apre un ufficio vendita in cerca dei primi clienti, e quindi loro lavorano per tutta la prima metà del 98, perfezionando diciamo la loro tecnologia, finché non nasce appunto il primo data center, che può essere considerato il computer della camera di Larry.
Ma teniamo un attimo suspense e ci ascoltiamo No One Knows dei Queens of Stone. Viaggio con i Queens of the Stone Age, che ci ricordano che nessuno lo sa, ma noi invece sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando, vero?
Eh sì, noi stiamo parlando della storia di Google. Abbiamo detto la nostra fiaba di oggi di C'era una volta ci porta quindi nelle atmosfere della California, in questa storia molto americana, abbiamo detto, perché siamo arrivati al punto in cui Google Inc. apre in un garage a Menlo Park, appunto in California. E siamo ancora in fase beta, quindi Google non ha ancora effettivamente lanciato il progetto nella sua interezza, però comunque già risponde a circa 10.000 interrogazioni al giorno, e comunque la stampa inizia a notare questo motore di ricerca che sta avendo dei risultati davvero rilevanti.
Pulito.
Molto molto pulito. E quindi abbiamo articoli già sia sulla stampa diciamo statunitense che anche all'estero, per esempio comincia a interessarsene anche Le Monde. Ed ecco quindi che l'azienda comincia ad ampliarsi, e quindi nel febbraio del 99 basta garage, chiudi tutto e apriamoci un bel ufficio.
Cominciamo a fare il cash. Finalmente.
Sì, cominciamo qua a macinare
basta,
un po' di soldi.
Ecco.
E quindi andiamo a Palo Alto, dove questo è l'ufficio di Google, apre sulla University Avenue. A questo punto anche la scritta beta la togliamo il 21 settembre del 99.
Solo per gli alfa.
sì, sono alfa people. E quindi la società a questo punto è diventata talmente grande che richiede ancora una volta una nuova sede, ed è qui che apre quindi quello che ha preso il nome poi di Googleplex, il quartier generale della società, che è attualmente a Mountain View in California. A questo punto però abbiamo appunto raccontato un po' come è nato Google. La domanda sorge spontanea: perché si chiama così? Perché si chiama Google? È incredibile ma vero, è il frutto di un errore di spelling, un po' tipo quello per cui tanti bambini si chiamano Michael, proprio scritto Michael, esatto, perché
Michael,
il tipo dell'anagrafe non lo sa scrivere. E infatti diciamo i due creatori ti chiami Michael
con... no, ah. Doveva essere con due C, ma se
ah ecco vedi. E quindi adesso abbiamo anche il trigger contro i tipi dell'anagrafe. Comunque, secondo la versione ufficiale, i due fondatori volevano diciamo dare un nome che desse comunque l'idea della vastità di cose che si possono trovare sul web, e quindi avevano individuato questo termine che è Google, scritto proprio G-O-O-G-O-L,
Nicolai Google.
Che è un termine diciamo che viene usato per riferirsi al numero rappresentato, cioè che è 1 con 100 zeri, quindi appunto una quantità enorme. E i due fondatori avevano quindi intenzione di chiamare così il loro motore di ricerca, ma non sapevano come si scrivesse, quindi al tipo diciamo che ha registrato il marchio hanno detto Google, perché come lo conosciamo.
Serendipity.
Serendipity, è vero, perché poi la loro assistente il giorno dopo gli ha detto guarda che avete sbagliato, però hanno deciso di tenerlo, e comunque possiamo dire che ha avuto sicuramente fortuna. Comunque ci sono stati addirittura coniati dei verbi per indicare proprio la ricerca su Google, pensiamo appunto al termine googlare in italiano. Ed è diventato iconico anche sicuramente il logo di Google, che noi vi avvertiamo, se ci sono grafici o designer all'ascolto, non andate a cercare il primo logo perché è qualcosa di osceno.
Piace molto più di
sì, effettivamente è talmente brutto che fa il giro e diventa bello.
Sì.
È tipo una specie di word art, per capirci.
Trattato con le lettere girate, no?
Sì, sì, è incredibile, non si capisce nulla. E quindi andiamo insomma adesso però con un po' di curiosità. Innanzitutto vi diciamo che Google ha circa il 2% di tutti i server che sono presenti al mondo ed elabora, sono un sacco Giovanni, sono proprio un sacco, elabora oltre 1 miliardo di richieste al giorno. È disponibile in 80 lingue, tra cui il Klingon, la lingua di Star Trek, quindi se c'è gente che parla Klingon troverà la risposta su Google. Questa poi è famosa, però insomma una delle grandi particolarità di Google, che se manca il servizio comunque vi potete tenere impegnati facendo saltare i cactus al famoso dinosauro che appare. Addirittura il traffico sul motore di ricerca è raddoppiato da quando è presente il correttore automatico, quindi la famosa frase "forse stavi cercando". Poi il fatto che Google vive praticamente di pubblicità, circa il 99% dei guadagni di Google derivano dalla pubblicità. E poi che se volete divertirvi ci sono un sacco di easter eggs, tra cui per esempio quello famoso che gli fa fare diciamo il giro di 360 gradi a tutta la schermata se scrivete "Do a barrel roll". E quindi abbiamo finito anche per oggi con la nostra fiaba, con questo "Do a barrel roll". E niente amici, se ci volete ascoltare dove ci trovate? www.ondequadre.it, Spotify, poi su Facebook Poito Onde Quadre, Instagram Poito trattino basso Onde Quadre e Hitech trattino basso OQ. E quindi settimana prossima
ci vediamo martedì,
ciao belli.
Attenzione, è stato un disturbo, l'output è sospeso, attento, forse ci stanno tracciando, stacca stacca stacca.